Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, buon caffè di questa domenica elettorale, motivo per cui non parliamo di politica locale italiana, parliamo di Stati Uniti. E lo facciamo con due voci diverse, con una, l'ambasciatore Giampiero Massolo. Guarderemo un po', diciamo, uno spettro un po' largo. Ci sono due conflitti in corso. C'è stata la celebrazione per gli 80 anni dello sbarco in Normandia, una celebrazione solenne, un D-Day che è servito a ricordare proprio anche quanto gli Stati Uniti sono stati determinanti per la vita democratica di cui noi poi abbiamo potuto godere in tutti questi decenni. E poi parleremo di Stati Uniti con Kerry Kennedy, e la figlia del senatore Robert Kennedy, che nel 1968, proprio in questi giorni, veniva ucciso in circostanze mai davvero chiarite fino in fondo da un attentatore, si chiamava Sheeran. Eccoci con l'ambasciatore Giampiero Massolo, che proprio di recente ha pubblicato un saggio con Francesco Becchis intitolato Realpolitik. Buona domenica, ambasciatore.
Buona domenica, grazie.
Questa è stata la settimana del D-Day, le celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco degli americani in Normandia. Gli Stati Uniti vivono una fase complessa, non soltanto per una campagna elettorale davvero unica nel suo genere, ma anche perché una nuova grande potenza, la Cina, si propone apertamente, no? di sostituirla nello schema geopolitico. E allora che considerazioni possiamo fare sul ruolo degli Stati Uniti 80 anni dopo il D-Day?
Intanto devo dire che appunto un po' le tesi che noi avanziamo in Realpolitik, che è questo libro che abbiamo scritto con Francesco Becchis, è proprio che stiamo uscendo da un ordine mondiale liberale al quale eravamo abituati, con il primato dell'Occidente, il costante riferimento al libero mercato, per entrare in delle acque non sondate, cioè non c'è un chiaro approdo di dove stiamo andando. E una delle ragioni, ce ne sono tante, ma una delle ragioni è proprio che l'America, come dire, in qualche modo è sempre più riluttante: da un lato non vuole, dall'altra non può guidare il mondo, costituire la potenza di riferimento. E questo sia perché anche per l'America è America first, è attenzione ai dati della politica interna, è la politica estera della classe media americana, e dunque meno interessati, meno pronti a curare anche gli interessi di tutto il mondo. Dall'altra, evidentemente, c'è anche così un tema di divisioni politiche interne molto forti: una parte nega all'altra la legittimità stessa a governare, e poi ci sono le potenze revisioniste, la Cina, la Russia, che nell'ordine mondiale quale esso è stato finora non si riconoscono e sfidano apertamente l'Occidente, sfidano apertamente gli Stati Uniti. La Cina, lavorando sui tempi lunghi per un giorno poter essere il pivot di un ordine più a sua immagine e somiglianza. La Russia, che questa ambizione non è in grado di coltivarla, per mantenersi potenza, per continuare a mantenersi al potere Putin, e quindi sfidando in nome della logica della potenza l'ordine costituito, fino ad arrivare al punto di aggredire uno Stato sovrano come l'Ucraina. Ecco, quindi questa è un po' la situazione nella quale ci troviamo.
80 anni dopo lo sbarco in Normandia, gli europei si ritrovano a dibattere di una guerra vicina, quella in Ucraina, e addirittura con l'ipotesi dell'invio di armi, o come paventato dal presidente Macron l'invio di istruttori europei in Ucraina, da un lato, e dall'altro il conflitto tra Israele e Hamas è un conflitto ancora più vicino, se vogliamo, all'Italia. Concentrandoci su questo conflitto, le chiedo, secondo lei, perché i due contendenti, Netanyahu da un lato e Hamas dall'altro, di fatto stanno rifiutando il piano che è stato proposto, il piano in tre fasi che è stato proposto dal presidente americano Biden e supportato da 16 paesi, incluso l'Italia?
Ma intanto va subito detto che l'Europa si trova in una condizione del tutto inedita. Non avremmo mai pensato di dover pensare di difendere i confini dell'Europa, mentre invece ci stiamo trovando a dover fare i conti con questo. E in secondo luogo, Normandia è stato uno spiegamento di unità occidentale. Questa unità va puntellata proprio perché altrimenti non riusciremo a fare una deterrenza adeguata nei confronti della Russia e i nostri confini rischiano di essere ulteriormente messi a rischio. Come diceva giustamente, c'è poi la guerra a Gaza e la guerra a Gaza è veramente sull'uscio di casa, ci riguarda anche direttamente come potenza mediterranea, come potenza che in qualche modo vive in un mondo fatto di equilibri precari, e lì è oggettivamente difficile perché non c'è un interesse di nessuna delle due parti di arrivare ad una cessata il fuoco permanente. Israele non lo può fare perché qualora riconoscesse da ora una tregua permanente, un cessate il fuoco permanente, implicitamente riconoscerebbe che Hamas avrà ancora qualcosa da dire nel futuro di Gaza e quindi verrebbe meno l'obiettivo israeliano di eliminare Hamas dal conto di quello che succederà in Medio Oriente e a Gaza nel dopo, quando la guerra un giorno sarà finita. E Hamas evidentemente ha tutto l'interesse di continuare a contare, di non essere annientata e di esporre Israele a dosi crescenti di isolamento internazionale. Conviene ad Hamas, conviene all'Iran, per evitare che si riavvii un processo di riassetto in senso occidentale del Medio Oriente. Quindi, mentre sembrerebbe forse possibile un cessate il fuoco, la tregua, quella più complessiva, non mi sembra alle viste, poiché il piano proposto da Biden, un po' anche con una parte almeno del governo israeliano, prevede le fasi, prevede più fasi e arriva a contemplare un cessate il fuoco e un ritiro, e questo piano stenta a decollare.
Ambasciatore Massolo, l'ultima domanda che le pongo, e abbiamo davvero un minuto e mezzo per affrontare un tema, come dire, gigantesco, ma c'è un filo conduttore tra tutto quello che sta succedendo nel mondo? C'è una regia? Qualcuno sospetta, no, che possa essere il combinato disposto appunto di due grandi potenze, la Cina e la Russia, che cercano di mettere in difficoltà l'Occidente?
Non c'è una regia precisa, ma c'è sicuramente una cointeressenza a disfare l'ordine esistente, che è un ordine di segno occidentale, non riconoscendosi la Cina e la Russia in questo, e cercare di, di sabotare l'allineamento verso l'Occidente, che sia una sistemazione in Medio Oriente più di segno occidentale, e qui c'entra l'Iran, e che sia la pulsione, l'aspirazione di un paese sovrano come l'Ucraina ad andare verso l'Occidente e l'Europa, e qui c'entra molto la Russia. E quando si tratta di mettere in difficoltà l'Occidente, l'interesse cinese, quello russo, quello iraniano, quello coreano del nord finiscono per allinearsi.
Allora grazie all'ambasciatore Gian Piero Massolo. autore insieme a Francesco Bechis del saggio Realpolitik. Grazie per aver preso con noi il caffè di questa domenica. Noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo con Kerry Kennedy.
Il caffè della domenica.
E adesso abbiamo con noi Kerry Kennedy, figlia del senatore Robert Kennedy, che, come dicevo, nel 1968, nel giugno del 1968, mentre stava per ottenere la nomination a candidato democratico per la Casa Bianca, veniva ucciso a Los Angeles nel corso della campagna elettorale in circostanze davvero mai chiarite fino in fondo. A ucciderlo fu Shiran Shiran, l'attentatore che è ancora in carcere. Buona domenica, Kerry. La campagna elettorale per la Casa Bianca è al centro di tutto il dibattito politico, se ne parla ormai da mesi negli Stati Uniti, come ovvio, ma anche da noi. Seguiamo tutto quanto riguarda sia Joe Biden che Donald Trump. Lei pensa che le guerre in corso in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese possano allontanare degli elettori da Joe Biden? Si dice che, per esempio, gli arabo-americani, che pure sono stati sempre molto vicini al Partito Democratico, ora non siano più tanto convinti di votare Biden.
I think that this election, US elections are very, very, very close.
Credo che le elezioni degli Stati Uniti siano elezioni che si vincono di strettissima misura. E queste saranno come tutte le altre elezioni presidenziali dei tempi moderni. Credo che si tratterà di una elezione che avrà conseguenze estremamente importanti. Sono soltanto due i candidati che hanno una chance di vincere, vale a dire Joe Biden e Donald Trump. E la posta in gioco di novembre non potrebbe essere più alta. Ed è questo il motivo per cui io mi sono impegnata così tanto per la rielezione di Joe Biden, che è stato paladino di tutti i valori per cui ha combattuto la mia famiglia per anni. Donald Trump è l'esatto opposto. Ha soppresso diritti e libertà che ci contraddistinguono come americani. Si pensi alle donne che non possono controllare il proprio corpo, la possibilità di vivere in comunità senza violenza, di amare chi si vuole. Dal primissimo giorno Trump ha detto che sarebbe stato un dittatore. Ha minacciato di abrogare la precedente riforma sanitaria, la Social Security, e tutta una serie di programmi su cui la gente fa affidamento per poter sopravvivere. Tutte le cose per cui mio padre, il presidente Kennedy ed altri presidenti hanno combattuto. Biden, se eletto, porterà avanti il paese. Per questo dobbiamo combattere per poterlo rieleggere.
President Biden is fighting to keep moving our country forward and make life better for working people, and that's why we need to reelect him.
Donald Trump ha molti processi in corso, processi di carattere finanziario e il processo intentato dall'ex pornostar Stormy Daniels. Pensa che questi processi influenzeranno l'opinione degli elettori di destra?
Credo che queste vicende avranno una certa influenza, ma penso anche che la maggior parte delle persone andrà alle urne pensando a quelle questioni che sono per loro più rilevanti. La gente è preoccupata dalle questioni economiche. Avrò un lavoro in futuro, nei prossimi anni? Quale sarà il mio stipendio? Sarà eroso dall'inflazione? Domande di questo tipo. E ovviamente sono anche interessati alle questioni sociali. Le donne avranno diritto di controllare il proprio corpo? Si potrà amare chi si vuole? Si potrà avere accesso all'assistenza sanitaria? Sono tutte questioni che saranno fondamentali per queste elezioni. Elezioni che verranno vinte di strettissima misura. E penso che il presidente Biden non si potrà permettere di perdere neanche un singolo voto. E questo è il motivo per cui è fondamentale che le persone vadano a votare. Perché se votano tutti, Biden vincerà.
Suo fratello, Robert Kennedy Jr., 70 anni, ha deciso di correre sia contro Joe Biden che contro Trump. La sua famiglia ha preso le distanze da molte affermazioni che suo fratello Robert ha dichiarato. È un Novax ed è appunto intenzionato a presentarsi come terzo incomodo. A chi porterà via i voti?
Well, you know, again, I think this is going to be a very close election. I think it's hard to tell.
Come dicevo, si tratterà di un'elezione che verrà vinta di strettissima misura. Ed è quindi molto difficile poter dire in questo momento chi potrà vincere, considerato che i sondaggi così tanto prima delle elezioni sono notoriamente inaffidabili. Credo che il presidente Biden non stia dando per scontato nulla. Va in giro a portare avanti la sua campagna, sta lavorando su questioni come i salari che sono aumentati, l'occupazione è cresciuta, le piccole imprese stanno prosperando, aumentano i posti di lavoro in fabbrica. Il presidente poi ha tagliato a metà il costo dell'insulina. Voi nel vostro paese avete una sanità pubblica, noi invece in America no, quindi chi si ammala deve pagare la propria assistenza sanitaria. Più di 4 milioni di americani hanno ricevuto delle sovvenzioni. Credo che tutte queste siano questioni a cui la gente presterà attenzione. Avvicinandoci alle elezioni, vedremo anche quale sarà l'impatto di un terzo partito. Ci sono alcune persone che vogliono candidarsi come indipendenti. Però, come dicevo, nessuno dovrebbe votare un terzo partito, dovrebbero tutti votare per Biden, perché qualsiasi voto che non andrà a lui, andrà a Trump. Noi invece dobbiamo essere sicuri che Biden venga rieletto.
Any vote that's not per Biden is going to help Trump, and we need to assure that he's reelected.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito, in redazione Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Se vorrete ci ritroviamo alle 11.05 con Nessuna è perfetta.